Bellissimo l'ultimo canto, vediamo come sarà anche perfettamente collegato a quello che diremo stamattina, essere saldi nella mano di Dio. Oggi vorrei parlarvi di un'esperienza che è comune a tutti i credenti, in modi diversi, momenti diversi, a livelli diversi. Però che probabilmente tutti noi possiamo comprendere perché probabilmente tutti noi abbiamo qualche esperienza e magari ci stiamo passando anche in questo momento. E questa è l'esperienza del dubbio. Il dubbio può prendere varie forme, il dubbio può essere più fattuale quando non crediamo a una verità biblica, una verità su Dio, o può essere anche più emotivo, quindi quando magari i fatti della vita ci fanno cambiare un po' idea, oppure crediamo a una verità, però non crea in noi la reazione. E il dubbio da una parte è un'esperienza negativa, un'esperienza brutta, di sofferenza, perché ci paralizza, ci inquieta e rischia di sviarci, soprattutto perché se fossimo lasciati da soli noi marceremmo all'interno del dubbio. Ma di per sé non è soltanto negativo, seppure è un'esperienza di sofferenza, non è un'esperienza soltanto negativa, perché il dubbio è anche la palestra della fede. Il dubbio è dove troviamo la fedeltà di Dio, il dubbio è qualcosa che ci chiama a un nuovo impegno, a una nuova profondità. E il dubbio non è il contrario della fede, anzi, è dove siamo chiamati a esercitare la fede. E soprattutto noi crediamo in un Dio che redime e crediamo in un Dio che redime anche le esperienze di dubbio. E se dubitiamo che Dio possa redimere un'esperienza di dubbio, possiamo guardare la parola. Al salmo che leggeremo oggi, che è il salmo 73, che invito a leggere con me. E nel salmo 73 vediamo la redenzione dell'esperienza del dubbio, perché è una preghiera di un salmista che sta passando attraverso un dubbio, che sta onestamente interagendo con Dio all'interno di quel dubbio, ed è una preghiera che poi finisce nella Bibbia, il che significa che le parole di uno che dubita verso Dio diventano le parole di Dio verso uno che dubita. Così che noi, all'interno del nostro dubbio, possiamo andare a leggere una preghiera così e sapere che questa è parola di Dio per noi. Allora, leggiamo il Salmo 73 e poi seguiamo lo svilupparsi del dubbio del salmista seguendo i suoi ma. Salmo 73. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non scivolassero, perché invidiavo i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi. Poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana e la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono fuori dalle loro orbite per il grasso e dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri. Sbeffeggiano e malvagiamente progettano di opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra, perciò il popolo si volge dalla loro parte e beve abbondantemente alla loro sorgente. E dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre. Essi accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza. Poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto parlerò come loro, ecco avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli e li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento e portati via e consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia. Ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra e mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno, e tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le tue opere. Preghiamo. Signore, grazie perché sei con noi all'interno di ogni esperienza, grazie perché non ti spaventano i nostri dubbi, le nostre domande, e grazie perché ci tieni stretti e perché siamo al sicuro quando ci rifugiamo in te. Ti prego di parlarci questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. Allora, come vi ho detto, vorrei seguire i tre ma del salmista in questa preghiera. Il primo ma arriva subito. Il primo ma è l'arrivo del dubbio. È quando la convinzione del salmista all'inizio, che dice certo Dio è buono verso Israele, al versetto 2 dice ma quasi inciamparono i miei piedi, scuote la convinzione del salmista, mette tutto in discussione, e in un momento di buio e di sofferenza personale, in un momento in cui lui ha una fede debole, qualcosa sta succedendo, sta soffrendo, in quel momento lui invidia la pace del mondo. D'altronde la pace era proprio la cosa che Dio aveva promesso al popolo di Israele, lo shalom, la prosperità, la completezza. Eppure lui che appartiene al popolo di Dio non ce l'ha, mentre il mondo che si è ribellato a Dio sembra avere questa spensieratezza, pace e apparente vittoria. E inoltre le persone che sono allontanate da Dio, che sono contrarie a Dio ma hanno comunque questa spensieratezza, sono anche amate e seguite perché apparentemente stanno vincendo loro. Allora qui arriva il dubbio per il salmista, e spesso succede anche per noi. Eventi della vita vanno a scuotere la nostra fede. Il nemico attacca continuamente la nostra fede. Il cuore rischia di sviare la testa. Non c'è una verità che il salmista sta dubitando, ma lui vede le cose che succedono nel mondo e di conseguenza poi va a dubitare di quello che è vero. Parte dalle emozioni, parte dalla sofferenza. E quindi le emozioni lo portano addirittura verso il peccato di invidia, e questo treno di pensieri peggiora il dubbio, e il dubbio emotivo diventa un dubbio fattuale e rischia di portarselo via. Sta dicendo, mi guardo intorno, come può Dio essere vero? Come può Dio aver promesso queste cose, eppure la realtà dei fatti è contraria a quello che sto credendo? E nel momento peggiore arriva anche a una conclusione tragica, nel versetto 13. Lui dice, invano dunque ho purificato il mio cuore e lavato le mie mani nell'innocenza. Questa è una sentenza che il salmista dà. È tutto invano. E qui il problema del salmista è che è lo stesso che affrontiamo noi nei momenti di dubbio, è che nei momenti peggiori di dubbio la voce del nemico che continua a metterci dubbi, metterci la pulce nell'orecchio, può assomigliare molto alla nostra, ma noi non dobbiamo seguirla. E in qualche modo il salmista riesce a non girare le spalle. Nonostante vede la sofferenza, dubita la verità, dice è tutto invano, comunque in qualche modo ce lo ritroviamo che alla fine rimane saldo, rimane stabile nelle mani di Dio, e vedremo dopo come. Ma quando capita a noi, come possiamo reagire? Quando arriva questo treno di dubbio emotivo, fattuale, un dubbio che ci fa guardare intorno e non c'è più niente che ci tiene stretti a Dio, come possiamo reagire? Guardando quello che fa il salmista, dobbiamo reagire riflettendo, e quindi considerando la natura del nostro dubbio e considerando anche le conseguenze di una scelta potenziale che possiamo fare, e riflettere per andare più in profondità, non guardare solo all'apparenza delle cose. Perché l'apparenza delle cose ci può ingannare, mentre facendoci delle domande, andando in profondità, andiamo verso la verità. E la cosa che veramente fa la differenza qui per il salmista è andare alla presenza di Dio. Lui è andato alla presenza di Dio all'interno del suo dubbio, prima di avere le risposte, prima di poter dire a Dio io ho fatto questo per te o ti amo così tanto. Lui va all'interno del suo dubbio, e questo è ciò che cambia tutto, perché lui dice ho voluto riflettere ma è stato molto arduo finché non sono venuto alla presenza tua. Lui va alla presenza di Dio e vede la vanità del mondo. È nel momento in cui lui sta guardando la superficialità delle cose, vede la propria sofferenza e vede la superficiale apparente vittoria del mondo, in quel momento arriva il dubbio. Ma nel momento in cui lui rallenta e va alla presenza di Dio, alla verità, a quel punto lui è in grado di vedere più in profondità e vede la fine di quelle apparenti vittorie. La fine determina il valore di una cosa. E mi fa pensare un po' al pensiero di Ecclesiaste, in cui si dice che tutto è vanità, che non c'è niente di nuovo, che le cose sono circolari e che sembra qualcosa, ma alla fine poi torna sempre allo stesso punto. E tipo ogni era, ogni vita, ogni generazione si illude di aver trovato la via d'uscita da questo ciclo, ma alla fine si ritorna sempre allo stesso punto. E se ci pensiamo, in effetti quel pensiero ha senso. In un certo senso la fine della vita, la morte, rende vana la vita stessa, perché se qualsiasi cosa io faccio, alla fine dei conti, che se mi sono divertito, che ho sofferto, che ho costruito, che ho distrutto, alla fine finiamo tutti allo stesso posto. E quando possiamo pensare anche, vabbè, magari posso vivere una vita che serve un proposito che va al di là della mia stessa vita, così che continuerà nelle generazioni future, comunque tutto finirà un giorno. Allora, cos'è questo circo che stiamo andando avanti? Cioè, se la morte è l'ultima parola, la vita non ha senso. E purtroppo ha senso, questa cosa è logica, è così. Possiamo illuderci, possiamo vivere buoni giorni, ma alla fine dei conti un buon giorno o un cattivo giorno costituiscono una vita che finisce. Allora a che serve tutto? E la soluzione sarebbe se solo ci fosse qualcosa che va al di là della morte. Se solo ci fosse qualcosa che rende la morte vana, qualcosa che toglie alla morte il potere di avere l'ultima parola, quella cosa ci aiuterebbe non solo ad avere una speranza eterna, ma anche ad dare significato alla vita di oggi. Perché adesso, dato che la vita non finisce più, dato che la vita non va più verso la morte e basta, a questo punto ogni giorno vale per quello che è. Perché non stiamo soltanto ripetendo dei cicli che vanno verso la fine, ma siamo vivi e siamo vivi per l'eternità. Ed è questo, credo, che è quello che intende Gesù in Giovanni 11 quando dice: io sono la risurrezione e la vita. Perché se noi leghiamo la nostra vita a Cristo, adesso la morte non ha più l'ultima parola. Adesso la vita, che inizia con Cristo, non finisce più. E allora abbiamo una speranza eterna e abbiamo un senso alla vita di oggi. E questo succede soltanto se abbiamo una speranza eterna. Il che significa che, tornando alla superficialità delle cose, noi possiamo avere una cattiva giornata, una cattiva stagione o soffrire pene terribili durante questa vita, mentre il mondo che non conosce Cristo può anche splendere, ma alla fine dei conti quello finisce, la nostra speranza no. E quindi, seguendo l'esempio del salmista, quando siamo in una fase di dubbio, in una situazione di dubbio, fermiamoci e riflettiamo bene sulle cose, non accontentiamoci dell'apparenza. E inoltre cerchiamo Dio. Dio ci ha dato molti strumenti per andare alla sua presenza: la sua parola, la preghiera, la chiesa, l'adorazione, la gratitudine, l'obbedienza stessa. Non c'è bisogno di essere pienamente convinti e emozionati per una verità biblica per obbedire. Possiamo prendere una decisione e farlo. E questo è quello che salva il salmista in quel modo, in quel momento: andare alla presenza di Dio. Quel treno di pensieri che stava andando da non so cosa è reale, non so cosa credere, sembra che hanno ragione quelli che hanno rifiutato Dio. L'unica cosa che frena quel treno di pensieri è proprio l'andare alla presenza di Dio così com'è, e lì è il momento in cui il salmista ne esce. Scusate. Ma quindi cos'è che frena il salmista? Perché lui era su un treno diretto verso l'andarsene da Dio, perché in quel momento diceva: è tutto invano, l'ha dichiarato. Cos'è che frena il salmista e che lo salva? Allora vediamo il secondo ma. Vediamo l'opera di Dio nel dubbio del credente. Il salmista stava per abbandonare Dio, ma resta con lui. Com'è possibile? Nel versetto 20, 21, 21 e 22, il salmista dichiara, descrive la sua situazione nel suo momento più buio. Il salmista dice: quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia. Questo significa che niente all'interno del salmista aveva più una presa su Dio. Il cuore e la testa l'avevano abbandonato. Quindi dal lato emotivo lui era trafitto, la sua vita era una vita di dolore, non c'era neanche affetto per Dio, perché era così confuso, non c'era consolazione, era amaro e sconfitto. Quindi non c'è un legame affettivo con Dio in quella parte. E anche la sua testa, dice, l'aveva abbandonato. Ero insensato e senza intelligenza, come una bestia. Non c'era comprensione, quindi non poteva esserci fiducia, niente aveva senso. Il salmista aveva completamente perso ogni presa su Dio, sia a livello intellettuale che a livello emotivo. Ma il versetto 23, subito dopo quei due, dice: ma pure io resto sempre con te. Com'è possibile? Ce lo dice subito dopo. Tu mi hai preso per la mano destra. Il salmista aveva completamente perso la presa su Dio. Non capiva, non amava, era confuso, stava andando via. Eppure si ritrova sempre alla presenza di Dio, perché anche se lui ha perso la presa su Dio, Dio non aveva perso la presa sul salmista. E la nostra speranza è la stessa. Non è la nostra presa su di lui, ma la sua presa su di noi che ci tiene al sicuro. La nostra speranza non è la qualità della nostra fede, ma è l'opera completa di Cristo. L'amore non è quanto noi amiamo Dio, ma quanto Dio ama noi. La natura della nostra relazione con Dio è soltanto di risposta alla sua iniziativa. E anche la solidità della nostra unione con Dio dipende dalla sua presa su di noi e non dalla nostra. Perché come abbiamo visto nella storia del salmista, e come penso ognuno di noi può anche confermare, in un momento di buio, noi in un attimo perdiamo la presa su Dio. E dove ci ritroveremmo? Eppure Dio non la perde mai. Quindi se magari pensi che la tua relazione con Dio dipenda da te, questo è una convinzione che Dio vuole toglierti, vuole toglierci. Forse Dio ci farà passare attraverso un dubbio proprio per spogliarci di ogni capacità di comprendere e amare Dio, per mostrarci che niente di noi tiene stretto Dio, ma che è Lui a tenere noi. E questo è un meraviglioso conforto. Perché quando non gli riesci a credere e ti rendi conto che forse neanche lo desideri, eppure ti ritrovi impossibilitato a prendere la decisione di andare via da Dio e abbandonarlo, significa che questa cosa non viene da te, ma viene da Lui, perché il suo spirito ti ha agganciato e ti mantiene al sicuro. Se appartiene a Dio, Lui ha una presa su di te e non ti lascerà andare. E lo vediamo anche in un esempio in Giovanni 6. In Giovanni 6, versetto 39, Gesù ci dice: questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Questa è la sicurezza che abbiamo in Cristo. Quando apparteniamo a Cristo, Lui dice: io non perderò nessuno di quelli che il Padre mi ha dato. E la cosa bella qui è che nello stesso capitolo abbiamo un esempio di questa verità messa in pratica. Gesù, subito dopo aver detto questo, subito dopo aver detto che io non perderò coloro che sono miei, comincia a predicare, comincia a parlare del pane della vita, comincia a parlare del fatto che dobbiamo mangiare il pane per mangiare della sua carne, per avere la vita eterna, che erano discorsi che avevano confuso e scioccato tantissime persone, e la maggior parte dei discepoli e della folla che lo stava ascoltando se ne va. Allora Gesù si gira dai dodici e gli dice: non volete andarvene pure voi? E la risposta di Pietro è quella che mi dà speranza stamattina. Perché Pietro non dice: Oh, no, ho capito tutto, posso scrivere un libro su queste cose? Oppure non dice, è stato meraviglioso, sono felicissimo perché questa cosa di mangiare la carne umana, che non mi confonde per niente, mi emoziona, mi esalta, farò il missionario. Pietro dice, Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e a noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Quindi se anche quello che, se tutto ciò che possiamo dare a Dio è non capisco, non sento niente, però non me ne vado perché in qualche modo la vita appartiene a te, la vita è in Cristo, io appartengo a Cristo, in questo momento ti posso dare soltanto questo, ti posso dire soltanto che non vado fuori perché fuori non c'è niente. Anche se abbiamo mille domande, mille dubbi, mille dolori, e possiamo portare a Cristo soltanto questo tipo di obbedienza e fedeltà, questo è un atto di fede che Dio valorizza immensamente. E la bellezza di questa presa che Dio ha su di noi è che non è statica, che non è che è stata una volta nella nostra vita e basta, è una presa che ci guida e ci porta avanti nella vita. Infatti il versetto 24 dice, versetto 23 fa, tu mi hai preso per la mano destra e poi il 24 mi guiderai con il tuo consiglio e mi accoglierai nella gloria. Questa è la nostra speranza. Dio ci ha presi, Dio ci sta guidando, Dio ci accoglierà nella gloria. È una speranza sicura, è una speranza eterna. Come dice anche Romani 8, quella catena della salvezza, della santificazione, della glorificazione finale. Siamo al sicuro nelle mani di Dio, per sempre. Ma in questo cammino con Dio passeremo per molte valli, come questa del Salmo 73. In cui perderemo la presa su Dio, ma Dio non la perderà mai. In queste valli non comprenderemo, non riusciremo ad amare Dio, ma in quelle valli ci verrà dipinta e ricordata con ancora più forza la fedeltà di Dio e il suo amore incondizionato verso di noi. Quindi l'incoraggiamento è, se ti trovi in una di queste valli, o magari ne riconosci nel tuo passato, è di non sentire vergogna o paura, ma di ringraziare Dio. Perché ti ritrovi sempre accanto a Lui e se non dipende da te vuol dire che dipende da Lui. Vuol dire che il Suo Spirito è in te e tu puoi rifugiarti in Lui sapendo che la Sua mano è forte. Senza cadere nelle offerte di Satana che ci dice, vedi, non c'è nessun frutto nella tua fede, guarda il mondo come splende. Noi siamo stati creati per desiderare Dio e Satana ci darà sempre delle alternative, ma finché noi rimaniamo saldi nelle mani di Dio potremo rigettare le offerte brillanti, apparenti, false del mondo. E tutto questo ci porta all'ultimo ma, il versetto 28, ovvero, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Questa è la svolta personale del salmista. È la presa di coscienza e di responsabilità e di impegno. È la decisione sua. Se abbiamo visto che lui è travolto da questo dubbio, abbiamo visto le cause di questo dubbio, la legittimità di questo dubbio, e poi abbiamo visto l'opera di Dio, che è lui a tenerlo stretto. E il salmista lo riconosce, sei tu che mi stai tenendo. A questo punto il salmista con questa chiarezza ha chiamato una decisione. Quindi cosa ne faccio io? E il salmista sceglie il suo bene, che è stare uniti a Dio. Dio non si impone, Dio ci tiene stretti, ma ci dà la possibilità di scegliere. Dio ci dà la forza di poter scegliere il bene, che noi siamo liberi, ma grazie allo Spirito in noi, noi abbiamo la possibilità di dire no a Satana e sì al bene, sì all'offerta di Dio. L'aiuto viene esclusivamente da Dio, come abbiamo visto prima. Ma comunque il salmista dice, io ho fatto di Dio il mio rifugio, ho fatto di Dio il mio bene. Il salmista riconosce la sua responsabilità e quindi prende una decisione per continuare a camminare con Dio, con gratitudine e con impegno. Non credo che si sentisse tanto diversamente, non penso che in quel momento, all'istante, tutte le soluzioni a tutti i problemi che avevano causato quel dubbio fossero arrivati. Probabilmente la situazione era sempre la stessa, però la cosa più importante è che lui si era reso conto che Dio era sempre accanto a lui e l'aveva tenuto per mano per tutto questo tempo. E lui decide di obbedire al Signore e di non scegliere nessun'altra alternativa. Allora, da questo salmo cosa possiamo trarre? Innanzitutto, seguendo l'esempio del salmista, se ci troviamo nel dubbio, non abbandoniamo Dio. In qualunque fase siamo in questo percorso di non capisco, non credo, non sento niente, non so cosa fare, fermiamo il treno del dubbio prima che ci porti a abbandonare Dio. E lo facciamo seguendo il salmista, andando in profondità. Nel dubbio ci sono, come ci dice Giacomo, la lettera di Giacomo, il dubbio è praticamente la presenza di due voci nella nostra testa, la voce di Dio e la voce del nemico. E finché noi facciamo questo ping pong e viviamo in questo costante multitasking tra ciò che dice Dio e ciò che dice il nemico, saremo esausti e saremo pieni di ansia e vivremo soltanto nel dubbio e ci saremo paralizzati da questo. Quello che dobbiamo fare è smettere di compiere lo stesso errore che avevano fatto all'inizio dell'umanità Adamo ed Eva. L'umanità è caduta quando gli uomini hanno cominciato a dire: e se Satana avesse ragione? E se non mi potessi fidare di Dio? Quello che dobbiamo fare, che siamo chiamati a fare, è avere il coraggio di sperare, perché come ci dice Romani 5:5, la nostra speranza non verrà delusa, non verremo ridicolizzati se speriamo in Dio. E quindi andiamo in profondità, ma non cerchiamo di sistemarci prima di andare da Dio, andiamo da Dio come siamo. Il salmista trova rifugio proprio alla presenza di Dio mentre è nel pieno della sua crisi. E se pensiamo che Dio non apprezzi una persona che va a Lui pregando con sofferenza, con confusione e lottando tra la propria volontà e quella del Padre, forse dobbiamo rileggere anche la storia di Gesù nel Getsemani. Gesù, la notte prima della sua morte, prega sudando sangue perché col pensiero di quello che deve fare il giorno dopo e chiede se c'è un'altra via. Non credo che Gesù fosse perfettamente in pace in quel momento. Lui sceglie di fare la volontà del Padre, ma soffre nel farla. Era tormentato dal pensiero di quello che stava per succedere, dalla sofferenza spirituale, la sofferenza fisica. E Dio in quel momento non l'aveva abbandonato, anzi era più vicino che mai, ha mandato un angelo. E quindi se il dubbio ti devasta a tal punto da chiederti anche quali siano ormai le tue motivazioni per cercare Dio, non sentirti in colpa, vai da Dio così. E anche se non saprei dire niente, sarei lì alla presenza del Padre, inginocchiato insieme a Gesù nel Getsemani, a subire la stessa tipo di esperienza, ma anche a godere dello stesso tipo di presenza del Padre. E poi all'interno del dubbio riconosci la presenza della mano di Dio. Possiamo essere grati per il dubbio. Abbiamo visto che se Dio ci spoglia della nostra comprensione, della nostra passione per Lui, è perché ci fa capire che la sua presa su di noi è molto più importante della nostra presa su di Lui. E quindi questa è una lezione molto, molto importante e molto confortante per noi. E ci porta a tornare al Vangelo, al centro di tutto. Perché alla fine di ogni esperienza noi possiamo renderci conto in che Vangelo stiamo credendo. In un Vangelo nel quale noi scaliamo verso Dio, in un Vangelo nel quale noi arriviamo a Dio, in un Vangelo nel quale noi tiriamo Dio verso di noi. Il Vangelo è l'amore di Dio per noi, è la sua presa su di noi, ed è la sua fedeltà, è la sua morte e risurrezione. Ha fatto tutto Lui e continua a tenerci Lui. E quindi possiamo rinnovare la nostra fiducia in Dio anche proprio all'interno del dubbio, anche senza sentirci diversamente. E infine, come il salmista che prende responsabilità alla fine, possiamo usare il dubbio come crescita. Il salmista alla fine di questa esperienza dice: io scelgo Dio, scelgo di camminare con Dio, che è il mio bene. E il dubbio, come abbiamo detto all'inizio, è una cosa che ci chiama a più profondità, a cambiamento. Diciamo che ci sveglia il dubbio, ci spegne il pilota automatico. Magari c'è un peccato nella nostra vita, magari ci sono aspettative sbagliate, magari ci sono delle bugie a cui stiamo credendo, magari stiamo valorizzando troppo l'apparenza di alcune cose, ci sono delle voci che non vengono da Dio che noi stiamo alimentando. E quindi, rimanendo nella sicurezza della presa di Dio, possiamo scegliere di attaccare queste cose e di fare dei passi in avanti con Dio, in obbedienza e correggendo il nostro cammino. Quindi l'esperienza del dubbio può essere, alla fine dei conti, se anche non piacevole, può essere un dono di Dio per mostrarci che siamo tutti, siamo completamente Suoi. Ed è anche un'occasione per rinnovare la nostra fede e il nostro impegno. E l'incoraggiamento, se qualcuno di noi sta passando in una di queste fasi, è proprio questo: di ringraziare Dio, che è il tuo rifugio nel dubbio. Perché nella sua apparente assenza Dio è più presente che mai. Preghiamo. Signore, grazie perché ci tieni per mano, grazie perché anche se noi non comprendiamo o non ti amiamo come vorremmo o come dovremmo, il tuo amore non cambia mai verso di noi. Grazie perché siamo saldi, sicuri, eternamente, perché tu hai una presa su di noi. Perdonaci per tutte le volte in cui ascoltiamo il nemico e siamo così veloci a perdere noi la presa su di te. Ma grazie perché questo non ci porta alla condanna, non ci porta alla disperazione, proprio perché la nostra speranza è in te e tu non ci abbandonerai mai. Grazie perché, come abbiamo cantato prima, è soltanto in Cristo che questo avviene, Cristo che comanda il nostro destino, Cristo che ci prende per mano e ci porta fino all'eternità. Grazie perché dai valore alla nostra vita, ci dai una speranza eterna e ci dai la possibilità ogni volta di fermarci, di venire alla tua presenza dove troveremo sempre il tuo amore. Aiutaci a camminare in obbedienza e ti voglio pregare per tutti coloro che stanno lottando con qualsiasi tipo di dubbio, che tu possa confortarli in questo momento ad essere il loro rifugio e utilizzare questa presenza, questa esperienza per la crescita che tu vuoi portare. Nel nome di Gesù. Amen.